Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madre della Sapienza, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Salvo, avete qualche parola per noi?
Monsignore, io ascoltando questo brano del Vangelo non posso non ricollegarlo a una delle verità più belle che abbiamo diciamo, ascoltato domenica scorsa, e cioè che Cristo è il testimone fedele della verità e lo ha dimostrato andando sulla croce per tutti noi. Quindi ciò di cui lui parla è verità eterna e assoluta. Dobbiamo prestare quindi una grande attenzione, in particolare a questo argomento che oggi diciamo, trattiamo, che è quello del giudizio. Gesù ci parla del giudizio finale e ci dà anche una chiave un po' insolita per noi cristiani, che a volte siamo abituati a ragionare solo in termini di comandamenti. Cioè ci dice di stare attenti alle dissipazioni, agli affanni della vita. Quindi quella che noi dobbiamo esercitare è una vigilanza maggiore rispetto all'osservanza della sola legge. Ora, questa vigilanza noi possiamo in effetti averla, perché gli strumenti di grazia che ci ha donato il Padre sono molteplici e che a volte purtroppo non li utilizziamo, non li sfruttiamo, e rischiamo di perdere l'obiettivo che Gesù ci mette a fuoco, cioè il fine della nostra vita. Collegavo a queste stesse parole anche una parte della prima lettera ai Corinzi, quando San Paolo argomenta: se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Ma non lasciatevi ingannare. Quindi questo monito vale per noi cristiani del 2000, valeva per i primi cristiani, e credo che sia un monito che va periodicamente, forse quotidianamente, ribadito.
Vedi, caro Salvo, il problema è prima di tutto di fede. Il Vangelo può dire tutto quello che vuole, però se noi non crediamo, è come se Gesù non avesse parlato. Oggi chi crede più in queste parole? Nessuno. Oggi c'è una predicazione che è contro il Vangelo. Perché è contro il Vangelo? Perché lo deride il Vangelo, no? Il Vangelo dice una cosa e noi ne predichiamo un'altra, ne diciamo un'altra ancora. Insegniamo proprio il contrario di ciò che dice il Vangelo. Ora, se non partiamo con la fede, non possiamo noi fare niente, perché ci manca la fede nella parola. Quindi la prima cosa che bisogna mettere nel cuore è la fede nella parola di Gesù. È la fede. Noi dobbiamo credere che tutto quello che Gesù ha detto è purissima verità. Non solo è purissima verità, ma si compie sempre. Si compie alla lettera quello che lui dice. Nessuna parola è mai caduta a vuoto e mai cadrà. Questa è la nostra, diciamo, confusione mentale oggi, che poi diventa confusione morale. Non avendo noi più una fede nella parola del Signore, in cosa crediamo? Nel nostro pensiero. Ora Gesù, state attenti che i vostri cuori non escono fuori dalla verità del Vangelo. Perché quando il cuore esce fuori dalla verità del Vangelo succedono guai. Si cade prima di tutto nell'immoralità. Però l'immoralità è frutto dell'idolatria. E quindi noi adoriamo un Dio falso oggi. Adoriamo un Cristo falso, adoriamo uno Spirito Santo falso, perché abbiamo un Vangelo falso. Penso che questo sia un problema oggi molto, 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 diciamo, inquietante e va affrontato. Sentiamo chi vuole intervenire ancora. Dite Ornella.
Monsignore, io a proposito di quello che ha appena detto, mi interrogavo su come essere sempre vigilanti per come intende Gesù, perché la cosa che io consideravo che a volte, ad esempio, si rischia di cadere nei vizi e quindi di camminare in direzione opposta rispetto al Regno dei Cieli, ma una persona se ne accorge solo quando una cosa è già diventata vizio, cioè esiste un campanellino d'allarme che ci mette in guardia per riprenderci subito, senza fare troppa strada nella direzione opposta.
Vedi, quando tu esci dalla parola del Signore, sei sempre fuori strada. Ora, poiché la parola di Dio non è pensata, ma è scritta e codificata, è sufficiente che tu apri il Vangelo e ti chiedi, ma io questa parola la vivo? No, sei fuori strada. Caro, non cammini sulla via della salvezza. Sei su un'altra via che non è quella di Cristo. Quindi noi abbiamo la parola del Signore e su quella ci dobbiamo, diciamo, verificare. Se noi usciamo dal Vangelo, non leggiamo più il Vangelo, non lo meditiamo, neanche più lo consideriamo come il libro della nostra vita, sei fuori strada già in partenza. Uno che è senza Vangelo è fuori strada. Uno che non crede al Vangelo è fuori strada. Uno che predica differentemente dal Vangelo è fuori strada. E uno che crede che cose contrarie al Vangelo è fuori strada. Ah, siamo fuori. E quindi noi abbiamo un punto fermo dal quale partire sempre. E se non abbiamo questo punto fermo, ci perdiamo. Ecco un punto fermo questa sera. Così dice Gesù: vegliate in ogni momento pregando. Perché questo? Perché dovete comparire dinanzi al figlio dell'uomo. E per che cosa dobbiamo comparire dinanzi al figlio dell'uomo? Per essere giudicati. E il giudizio sarà in base alle nostre opere. E sarà anche severo il giudizio, no? Perché bene e male saranno presentati a noi su un piatto d'argento e tutto il male sarà detto male, tutto il bene sarà detto bene. Noi non possiamo scherzare col Signore. Non vedete che oggi abbiamo un Dio che non è più Dio? Vi siete accorti che il nostro Dio non è più Dio, non ha più potere in niente, non giudica, non dona leggi, non ha il Vangelo, non ha la parola, non ha la tradizione della Chiesa, non ha la sua dottrina. Che Dio è il nostro? Vi siete mai chiesti che Dio è il nostro? Questo va detto con serietà e con franchezza, prego.
Signore,
Dite
sulla
Alessandra, sentiamo Alessandra.
praticamente, Monsignore ci sta dicendo che il cristiano non legge più il Vangelo, non lo conosce, e forse che quando si legge il Vangelo lo si prende come una serie di storielle, una serie di modi di dire, di detti antichi, vecchi, obsoleti, cioè bisogna ripartire da queste cose.
Vedi, ti faccio un esempio in modo che tu comprenda bene. Come Gesù avvia il discorso della montagna. Se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Verità che apre il discorso. Come chiude il discorso della montagna Gesù? Non che dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Poi dice che lui non riconosce certe opere, che non sono frutto della parola obbedita. E poi come conclude? Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, costruisce la sua casa sulla roccia. Chi li ascolta e non li mette in pratica costruisce la casa sulla sabbia. Noi stiamo diventando tutti costruttori di case sulla sabbia. Non stiamo costruendo noi la nostra casa sulla roccia della parola del Signore. E quindi che risultato possiamo noi avere domani? La casa crolla. Crolla, che la parola di Cristo è vera, non si discute. Lui l'ha sigillata con il sangue la sua parola, no? Non ha mica messo un sigillo, diciamo, di cera lacca, ha messo il sigillo di sangue. Ha preso il suo sangue e l'ha messo come sigillo alla verità della sua parola. Ora, noi diciamo che quella parola non serve più, che non è più, diciamo, necessaria per la salvezza, che il Vangelo va, diciamo, interpretato, va letto, va questo, va quell'altro. Però la parola è quella. Io posso interpretare il Vangelo quanto voglio. Però, se la mia giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerò nel regno dei cieli. E qual era la giustizia degli scribi? I comandamenti della legge antica. Questa è la giustizia. Neanche i comandamenti ti salvano. Perché i comandamenti sono portati a compimento da Cristo. E noi dobbiamo osservare i comandamenti secondo il discorso della montagna. Non basta più non uccidere, perché se fosse solo non uccidere, no, non basta. Cristo ha dato le leggi per vivere bene l'amore, la fratellanza, la misericordia, la pace. Il discorso della montagna è questo, ed è quel discorso che ci permette di entrare nel regno dei cieli. Signor Diacono Francesco, dite.
Riguardo a questo discorso che state facendo voi adesso, quando si annuncia la verità sulla parola di Cristo, no? Ho sentito dire personalmente che queste parole chiudono la porta del paradiso. Ecco, qua sembra che veramente si faccia confusione tra la misericordia e poi quello che è il merito del cristiano. Ci chiarite questa differenza tra il merito è la misericordia di Dio.
Che cos'è la misericordia? La misericordia è la possibilità che tu hai da quando nasci fino a quando muori di ritornare nella parola del Signore. Il Signore ti ha promesso che se tu ti penti, Lui ti perdonerà sempre. A Pietro cosa dice il Signore? Tu devi perdonare 70 volte 7. L'altro ti chiede perdono e tu lo perdoni. Se io non mi pento, tu puoi darmi anche il perdono, tu, Francesco. Però se io non chiedo perdono a Dio, Dio non mi può dare il suo perdono. Perché per perdonarmi io mi devo pentire. E devo rientrare nella sua parola. Mi pento, rientro nella sua parola, il Signore mi perdona. Non mi pento, non rientro nella parola. Io resto nel peccato perché sono disobbediente alla parola. Non perché Dio non mi voglia perdonare, ma sono io che sono disobbediente alla parola. Resto nella trasgressione dei comandamenti. Quindi non sono giusto, sono empio, sono ingiusto. E questo nessuno lo può capire, che la misericordia di Dio è condizionata alla nostra misericordia, al nostro pentimento, alla nostra buona volontà di ritornare nella sua parola. Se tu resti nella tua, diciamo, ingiustizia, e continua l'ingiustizia, come fai se non ha perdonato? Non ti può perdonare, perché tu non poni la condizione di essere perdonato. Ora, questa verità che accompagna tutta la scrittura, oggi è soppressa. Per cui che cos'è la misericordia? Licenza a fare ciò che tu vuoi, tanto poi il Signore ti porta nel paradiso. E quindi la misericordia apre la porta ad ogni peccato, può fare quello che vuoi. Tanto poi alla fine dove vai? In paradiso. E quindi puoi ammazzare, puoi adulterare, puoi rubare, puoi dire falsa testimonianza, puoi tradire tutti i comandamenti, puoi sottomettere, diciamo, metterti i piedi il Vangelo e che rimane il paradiso per te. Ora tu capirai che questo non è il discorso evangelico. Perché il discorso evangelico è tutt'altra cosa. Ricordati la parabola del figo sterile. Il Signore cosa disse al contadino? Paglialo. Il contadino cosa disse? Dammi un poco di tempo perché lo curerò meglio. Se non produce, poi lo taglierai. Chiaro? E noi invece pensiamo a tutt'altra cosa. Il Vangelo non pensa così. E basta. Poiché io ho deciso di credere nel Vangelo e di pensare con il Vangelo non posso accogliere questo principio del mondo di oggi. Non si può accogliere, a meno che tu non rileghi il Vangelo e pensi come vuoi tu. Però dobbiamo essere onesti. Io rispetto tutti i pensieri degli uomini, purché siano onesti, e dicono questo lo penso io e non dicono questo lo dice Cristo. O questo lo dice Dio. Il Dio tuo lo può dire, il mio Dio non lo può dire, perché il mio Dio è il padre di colui che è morto in croce e che ha sigillato la parola, la verità con il suo sangue. E quindi tu non lo puoi dire, se vuoi essere onesto, perché questo non può accadere. Tu devi capire ciò che viene da te. E ciò che viene da Dio, e Dio va rispettato. Se no cadiamo nel secondo comandamento, pecchiamo, in nome di Dio diciamo cose vane, e anche nell'ottavo comandamento perché io faccio testimonianza sul Signore. E questo non può essere. Io questo non accetto. Che tu possa essere adulto, possa essere ladro, questi sono problemi della tua coscienza. Io ti dico che se fai queste cose non erediterai il regno dei cieli. Però poi la scelta è tua. Però se tu dici che Dio ti permette queste cose, dico no. Qui tu inganni il mondo. Perché? Perché il Dio di Gesù Cristo non dice queste cose. Poi dici il mio Dio. Allora rispetti il tuo Dio, ma non mettere in campo il Dio di Gesù Cristo. Perché il Padre del Signore nostro Gesù Cristo non pensa queste cose. Non le pensa. Prego. Dite Michele.
Dunque, vorrei collegare quello che si è detto finora, no? È una frase che ho detto all'inizio, cioè se non crediamo è come se Gesù non avesse parlato. Sicuramente abbiamo capito finora che c'è un principio cardine del nostro credo al quale sicuramente non crediamo più, e cioè che è quello del giudizio finale. E con esso viene meno tutto ciò che è collegato, e cioè la distinzione tra bene e male, tra lecito e illecito, tra giusto e ingiusto, anche tra merito e demerito. E questo sta provocando un profondo disorientamento, soprattutto nelle giovani generazioni. Quindi la domanda è, come avete già risposto in parte, cosa deve fare ognuno di noi per non cadere in questi errori e possibilmente poi per dare un esempio di vita a chi ci circonda.
Cosa dobbiamo fare ciascuno di noi? Ognuno di noi è obbligato a testimoniare la sua fede. Tu credi nel Vangelo? E ogni volta c'è una situazione antievangelica, tu dovrai dire: mi dispiace, non posso, che il mio Dio non pensa così. Il mio Dio. Chiaro? Noi tutti oggi siamo come Giuseppe dinanzi alla moglie di Potifar. La moglie di Potifar ogni giorno tentava Giuseppe. Ogni giorno lo seduceva, lo tentava. Un giorno Giuseppe era solo in casa e lei lo afferra. Lui cosa risponde? Amica mia, il tuo padrone ha messo tutto nelle mie mani, però tu sei del tuo padrone o del tuo signore. E poi cosa dice? Io non posso peccare contro il mio Dio. Non posso peccare, mi dispiace. E lui si divincolò e scappò. E rimase però la sua tunica nelle mani di questa donna, la quale approfittò di questa tunica per accusarlo presso il marito, e Giuseppe si fece qualche annetto di carcere perché rifiutò, ecco, di compiere un peccato d'adulterio. Non posso perché il mio Dio me l'ha proibito. Ora noi non abbiamo più il coraggio di dire: il mio Dio non vuole questo, al mio Dio non è gradito, se faccio questo offendo il mio Dio, lo deludo. È chiaro, noi deludiamo Dio quando facciamo qualcosa che a lui non è gradita. E possiamo noi deludere il nostro Padre Celeste? Io dico di no. Se abbiamo un po' di amore verso lui, non possiamo deluderlo, no. Almeno abbiamo il coraggio di dire: mi dispiace, il mio Dio non pensa così. Il mio Dio questo non me l'ha ordinato, anzi, il mio Dio questo me l'ha proibito. È chiaro, me l'ha proibito. Oggi dobbiamo usare questa parola: è proibito, non si può fare. Invece tutto è lecito oggi, tutto si può fare. Tutto è permesso. E quindi dove andiamo a finire? Nella confusione meditativa e nella confusione morale. Però qui ognuno di noi ha l'obbligo di dire: mi dispiace, questo non lo posso fare. Mi dispiace. È proibito. Hai mai sentito parlare oggi di è proibito? Mai. Nessuno ti dice è proibito. Nessuno. Mentre è proibito, non si può fare. Se tu ne mangi, muori. Basta. Che dice Padova? Sentiamo Padova che dice su questo.
Monsignore, a proposito del fatto che i comandamenti dopo Cristo non bastano più da soli, no? E leggendo il brano del Vangelo di domenica, mi soffermavo su queste tre parole: dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Perché a una prima lettura può sembrare che dissipazioni e ubriachezze siano un qualcosa di forte, mentre gli affanni della vita, siano un qualcosa un po' di meno importante, no? Chi è che non si affanna quotidianamente nella vita? E però mi veniva da fare un parallelo con il brano del Vangelo di Marta e Maria, dove affanno in quel caso significa proprio noncuranza della parola di Cristo che è lì presente. E quindi l'affanno può portare anche a questo tipo di distacco dalla parola. E allora qual è il giusto equilibrio nella vita quotidiana perché gli affanni non ci sovrastino?
Vedi, l'affanno da che cos'è è motivato, è generato? Dalla non fede. Tu non hai fede. Se tu hai fede, ti devi ricordare delle cose. Prima di tutto che il Padre tuo celeste si preoccupa di te, sempre. Se tu cerchi il regno di Dio e la sua giustizia. Poi, se hai fede, ti ricorderai che tutto ciò che tu accumuli è per ladri, è per scassinatori, è per tarme e per tignoli. Questa è verità, figlio. È parola di Dio. Allora, perché mi devo affannare per i ladri, scusa? Perché mi devo affannare per gli scassinatori? Perché mi devo affannare per tutti quelli che approfittano della mia ingenuità per sottrarmi il denaro guadagnato con gli affanni? Perché? Non ho fede. Non ho fede. E quindi l'affanno è un prodotto della non fede. Ma anche le dissipazioni sono un prodotto della non fede. Perché tu praticamente cosa fai con il tuo tempo, con il tuo denaro? Con i tuoi beni, non li orienti verso un fine, no. Li sperperi di qua e di là, senza un fine. E che fai se non hai un fine della tua vita? Ora tu devi sapere che il fine tuo non è solamente tuo, è anche il fine degli altri. E quindi anche aiutare con tutto ciò che tu hai, il fine degli altri. È una cosa santa e qui tu metti a disposizione degli altri quel poco che hai perché l'altro raggiunga il suo fine. Vedi, siamo senza fede. Chiaro, se non abbiamo fede in Dio, o meglio, non in Dio, nel Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché questo è il vero Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, è in Cristo figlio unigenito del Padre e nello Spirito Santo che è dal Padre e dal Figlio. Tu hai una vita dissipata, hai una vita ubriacata e hai una vita, diciamo, ecco, affannata. Comprendi? Ecco, la fede è a fondamento di tutto. Se io ho fede, cerco di utilizzare al massimo il tempo che il Signore mi dà. Perché lo devo utilizzare al massimo? Perché il tempo serve per produrre eternità e più eternità produco per me e più ne produco per gli altri. Se io eternità non ne produco per me, non ne posso produrre per voi. Ora, se io sciupo il mio tempo, non produco eternità, produco vanità e inseguo il vento. E che faccio? Niente. Lascio te su una terra deserta e tempestosa e lascio me sulla via d'inferno perché non faccio nulla per guadagnarmi il paradiso. Questo è il mistero che va messo in luce. È la fede che ci salva, è la fede che ci protegge, è la fede che ci guida, è la fede che ci salva, è la fede sempre. Però la fede non è credere questo o quell'altra cosa. La fede è prendere una parola del Signore e dare ad essa vita. Tu devi dare vita alla parola del Signore. Allora hai fede. Se tu non doni vita alla parola del Signore, quella non è fede. Chiamala come vuoi, ma non è fede. E la parola del Signore è il Signore nostro Gesù Cristo, è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e dello Spirito Santo. Mettiamo, diciamo, il Vangelo al centro del nostro cuore e tutto il resto comincia ad avere un orientamento diverso. Ritornella.
Monsignore, a proposito di quello che ha appena detto, la cosa che mi veniva da pensare è che Noi alla fede dobbiamo dare vita, lei ha appena detto, e in tanti casi questo qua ci sembra difficile, cioè ci chiediamo come io posso dare vita alla parola del Signore. Però è anche vero che quando poi noi incontriamo una persona che magari ti parla del Signore a modo suo, oppure una persona che invece ti mostra il Vangelo nella sua vita, la differenza si vede e lì poi diventa pure più semplice capire come poter dare vita alla parola del Signore.
Quindi dare vita alla parola del Signore è la cosa più semplice. Obbedire. Obbedire. Il sesto comandamento cosa dice? Non commettere adulterio, va bene? Ora, vogliamo obbedire a questo comandamento? Salviamo la famiglia, salviamo il mondo. Perché basta obbedire a questo comandamento? Non commette adulterio, e sai quante famiglie si salvano? Il 99% di tutte le famiglie che sono divorziate. Perché la maggior parte dei divorzi avvengono per che cosa? Per tradimento. Chiaro? Allora, vogliamo noi trasformare questo comandamento in vita? Prendiamo il terzo comandamento. Santificare le feste. La domenica la vogliamo dare al Signore? Vogliamo andare a messa la domenica e partecipare con gioia? Pregare il Signore? Vogliamo la domenica dare un po' di tempo al nostro spirito? Leggere anche mezza pagina di Vangelo, un rito almeno, e meditare su di esso? Così si vive il Vangelo, no? Con semplicità. La preghiera, Gesù così, pregate, recitare un Padre nostro, costa fatica per caso, non costa fatica, eppure ci sono persone che neanche una volta al giorno dicono un solo Padre nostro, non si ricordano di Dio. Cristiani che durante la giornata neanche pensano a Dio, o se pensano a Lui pensano in modo strano. Questo è la via per vivere il Vangelo. Ciò che esso dice noi lo facciamo, ciò che esso proibisce noi non lo facciamo, ciò che ci comanda noi lo facciamo. È una via semplice questa, no? Partiamo da lì. Partiamo da lì. Salvo, dite.
Pensavo con riferimento a questo consiglio, no? Che poi è più che altro un comando, una guida, cioè quello di obbedire al Vangelo. Questo ci mette anche al riparo da quell'altro monito che ci fa Gesù nel Vangelo di questa domenica, cioè dal laccio che si abbatte sulla nostra vita improvvisamente, senza che nessuno possa, ecco, tenerne conto. Quindi nell'obbedienza non c'è neanche quella paura di rimanere nel laccio, perché ci si abitua, si prende un costume di vivere quella parola.
Vedi, quando il Signore verrà, se viene per me, viene per voi, ci deve trovare in che cosa? Nella sua parola. Chiaro? Se ci trova nella sua parola, ci porta con lui. Se non ci trova nella sua parola, non ci può portare con lui, perché non siamo nella sua parola. E quindi il nostro impegno qual è? Perché dobbiamo vigilare? Perché dobbiamo stare sempre nella parola. È un obbligo questo, è un obbligo di salvezza. Io non posso uscire dalla parola, perché se esco dalla parola e viene sulla morte e mi trovo fuori dalla parola, io non sono accolto nel regno dei cieli, perché non sono nella parola, non sono tra le parole. Dimmi, Salvo.
Sì, pensavo appunto che non possiamo servire, come ci insegna Gesù, due padroni. Cioè, o stiamo sempre con lui o non ci stiamo, perché tante volte io sento dire, ebbè, ma io sono stato tutta la vita col Signore e poi per una volta mi distraggo, ma io non riesco a concepire come ciò sia possibile, perché in realtà se il cuore di Gesù non può essere nel mondo e viceversa.
Non c'è il cuore. Quando si dicono questi pensieri, non c'è il cuore. Perché il cuore di chi ama il Signore metti ogni attenzione per non deludere il Signore. Ah, noi dobbiamo non deludere il Signore, che tu sai che il Signore si delude, chiaro no? E noi non possiamo fare questo. Non lo possiamo fare perché l'amore non deve creare mai la delusione nell'altro. Che triste, sai, quando l'altro è deluso da te. Mi hai deluso. Mi fidavo di te e non posso fare più nulla. È chiaro? Avevo posto in te la mia fiducia e non posso fare niente con te. Comprende, no? Ecco, tu pensi a Giuda, no? Chiamato per essere amico di Gesù, suo testimone, che va e lo tradisce, no? Vedi che la delusione è grande, sai? E la passione di Cristo è anche questo tradimento che noi facciamo ogni giorno. Perciò dobbiamo stare attenti a non deludere il Signore. Perché lui non delude mai noi. Noi però lo deludiamo sempre. E qui un poco di attenzione ci vuole. Don Petitto, voi stasera siete sordo?
Ascolto, sempre con molta attenzione e vi volevo chiedere questo. Sulla fede che voi state, questa sera ci state richiamando, che il principio è la parola suscita in noi è la risposta di fede. Allora vi chiedo, il nostro Dio ci promette un Salvatore, un Redentore, colui che ci libererà dalla schiavitù del peccato. Noi tutti crediamo. Nel momento in cui ce lo manda e lui inizia a parlare, la nostra fede svanisce, anzi, molte volte il nostro atteggiamento è di opposizione. Ma perché c'è questa divisione tra la fede nel Padre che ci promette e noi lo accogliamo, nel momento che ce lo manda non lo vogliamo più?
Perché tu non attendi il Salvatore che ti ha promesso il Padre, tu attendi un tuo Salvatore. Comprendi dov'è il problema? Tu non hai il Salvatore di Dio, ti sei fatto un tuo Salvatore. E quando viene il vero Salvatore, tu non lo riconosci. Perché non corrisponde al tuo, a quello che tu ti sei fatto. Ecco, pensa oggi, no? Tu ti sei fatto un Dio diverso dal Dio di Gesù Cristo. Se io ti parlo del Dio di Gesù Cristo, tu che cosa mi dici? Non è vero. Ma non perché tu non credi, perché hai una fede diversa in ciò. Perché Gesù diceva ai diavoli di tacere quando dicevano che lui è il Messia? Perché il Messia che attendevano gli ebrei non era il Messia di Dio. E quindi Satana, vedi, sfruttava la falsità del suo popolo, del popolo degli ebrei, per mettere in difficoltà Gesù. È chiaro? Perché Gesù non ha mai detto di essere il Messia al popolo, mai lo ha detto. Per questo motivo, perché tu hai un altro Messia, hai un altro Salvatore, hai un altro Redentore che tu ti sei fatto, e nel momento in cui vieni il vero, tu non lo puoi riconoscere, perché tu adori quel falso Messia, no? Come oggi tu stai adorando un falso Dio, se io ti parlo del vero Dio, tu mi sputi in faccia perché dici, ma questo non è il Dio nel quale io credo. E mi distruggi pure perché tu vuoi difendere il tuo Dio. Michele, vuoi?
Pensavo a moltissime persone che ho conosciuto anche nella mia vita che avevano intrapreso un bel cammino, no? Di fede,
diventando anche esemplari, che però poi a un certo punto della vita si lasciano trascinare, e quindi abbandonano questo cammino. Qual è il rapporto che hanno poi queste persone col Signore alla fine della loro vita?
È un rapporto necessario di conversione. Se il Signore viene e non ti trova nel suo Vangelo, non ti può fare nulla. La regola è quella. Quando il Signore viene, ci deve trovare il suo Vangelo. E ricordati che si cade dal Vangelo, dalla verità del Vangelo. Quando tu abbandoni la verità del Vangelo, abbandona le altre verità e ti perdi. Quindi ricordatevi che sempre è il Vangelo il punto di riferimento. E se tu leggi il Vangelo e leggi la vita dei tuoi amici, ti accorgi che non erano più nel Vangelo, perché il loro comportamento non era più nel Vangelo. E tu te l'accorgevi e lo vedevi, ecco perché si cade, perché si dimentica che il Vangelo è la nostra vita e che noi dobbiamo trasformare il Vangelo in vita. Don Francesco Petito, c'è tempo per un'ultima domanda, se volete.
L'ultima domanda è sempre collegandomi alla vostra ultima risposta, cioè questo collegamento tra Vangelo e vita, tra Vangelo e fede. Ora, il discorso è questo: siccome voi sempre ci dite che la fortezza del cristiano è la grazia, è l'inabitazione dello Spirito in noi. Ma secondo voi, con questo stile moderno cristiano che abbiamo noi, abbiamo la fortezza di rimanere fedeli a quello che il Vangelo ci chiede?
Vedi, la fortezza ti viene dallo Spirito Santo e lo Spirito Santo ti dona la sua fortezza quando tu sei nel Vangelo e cresci nel Vangelo. Se non sei nel Vangelo, lo Spirito si ritira e tu lo puoi anche spegnere e quindi tu sei abbandonato a te stesso. E tu sai qual è la fine di coloro che sono abbandonati a se stessi: la distruzione, la casa crolla e sulla sabbia. Cioè lo spirito, vedi, è di Cristo ed opera dal corpo di Cristo lo Spirito Santo. E se tu non sei nel corpo di Cristo, non sei nello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo e Cristo lavorano in comunione eterna, mirabile. Tu sei in Cristo e sei nello Spirito. Sei nello Spirito se sei in Cristo. Non sei in Cristo, non sei nello Spirito. E quindi lo Spirito non ti può guidare, però tu sei in Cristo se sei nella sua parola. Se non sei nella sua parola, non sei in Cristo. La grazia non ti può aiutare, che tu sei fuori dalla parola di Cristo. Ricorda che tutto avviene nella parola. Ecco perché la fede nella parola è essenziale. E la parola della fede nostra, quella di Cristo Gesù. E Cristo Gesù è il Figlio del Padre, del nostro Dio. E quindi, come vedi, c'è una fede che va tutta recuperata, a partire però dalla fede nella parola di Cristo Gesù. Se noi togliamo Cristo Gesù e mettiamo un Dio, qualsiasi Dio tu vuoi mettere, non abbiamo più la fede. Abbiamo credenze molteplici, ma non c'è più la fede che salva, perché non c'è altro nome sotto il cielo nel quale è stabilito che noi possiamo essere salvati. E credere in Cristo è credere nella sua parola. Tu non credi nella parola, non credi nel vero Cristo, credi nel tuo Cristo. Come gli ebrei, cioè i capi dei sacerdoti, i farisei e scribi, credevano nella loro tradizione, ma non in Mosè e non nei profeti. E quando Cristo è venuto, il loro Cristo era molto differente, l'hanno mandato in croce. Perché tu hai un altro Cristo, hai un altro Dio, hai un altro Salvatore, hai un altro Redentore. e quello che ti offre il Padre Celeste non lo riconosci, come noi oggi avendo un altro Vangelo non possiamo riconoscere il vero Vangelo. E questa è la tragedia dei nostri giorni. E su questo vorrei che noi riflettessimo tutti insieme, perché è giusto che noi vi riflettiamo. Quindi, la parola qual è? Fede. Fede in chi? Nella parola del Signore. Avendo noi fede nella parola del Signore, abbiamo fede in Cristo. Avendo fede in Cristo, abbiamo fede nel Padre e nello Spirito Santo. Avendo fede nel Padre e nello Spirito Santo, abbiamo fede anche in noi, nella nostra missione, e quindi la possiamo svolgere bene. Adesso chiudiamo perché l'ora è finita. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli, amen. Prima di fare il segno della croce, vi ricordo che la Vergine Maria, appena ascoltato la parola dell'angelo, disse: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ed Elisabetta cosa disse? Beato colei che ha creduto nel compimento della parola del Signore. Al cuore della nostra fede è la parola di Cristo Gesù, la parola di Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.